La Bottega del Forno, il lunedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa. Un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il lunedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Gente colorata, quasi tutto uguale. La mia rabbia legge sopra i quotidiani. Legge nella storia tutto il mio dolore. Canta la mia gente che non può morire.
E questa era appunto It's Only a Paper Moon, che insomma ai più attenti non sarà sfuggito, corrisponde proprio al brano che più o meno dà il titolo al film di cui ci occupiamo oggi con il nostro esperto Marcello Gerardi, che come sempre accogliamo con piacere ai nostri microfoni. Ci sei, Marcello?
Sì, eccomi qua, buongiorno Fabrizio.
Ben trovato, ben trovato.
Ben trovato a te.
Allora, un film in bianco e nero, un bellissimo bianco e nero, forse una delle cose più belle di questo film. Di che film parliamo?
Allora, parliamo di Paper Moon, Luna di carta, un film di Peter Bogdanovich del 73, che diciamo è un film molto molto ben riuscito dal punto di vista tecnico, ebbe anche un ottimo successo di pubblico, molto meno giustamente di critica, perché è un film che pur essendo in uno splendido bianco e nero, la fotografia di Laszlo Kovács è veramente eccezionale, fantastica, vale da solo il film, da sola vale il film. È un film sostanzialmente, almeno a mio parere, abbastanza banale, insomma, come fu anche rilevato allora, no? Anche se si basa su, diremmo, dei topoi, no? Dei meccanismi, dei messaggi, che sono quelli che il grande pubblico comunque era in grado di apprezzare, uscendo magari dal recinto della nuova Hollywood, cui era stato un pochino confinato lo splendido inizio di Bogdanovich, che aveva fatto 2 anni prima l'ultimo spettacolo.
Di cui ci occupammo all'epoca del
di cui ci occupammo, era 70, un film 71. Mirabile, che rievocava un'America degli anni 50 che non esisteva più, con nostalgia.
Una specie di elegia funebre.
Sì, una specie di elegia funebre che era molto, molto, molto bello. Invece purtroppo c'è stato questo cambiamento, e si è subito, diciamo, anche con Ma papà ti manda sola, che è un film brillante ma assolutamente non paragonabile al primo, insomma, questo regista di talento, tra l'altro un cinefilo incallito, e si è così in certo senso rivolto al grande pubblico, abbandonando la nuova Hollywood, che comunque in quegli anni, nel 73, cominciava a dare segni di decadenza, ma ancora c'erano ancora dei buoni film che si facevano, insomma. Comunque, di che si tratta? È un'operina sicuramente divertente, che unisce la commedia al road movie, e quindi ha una sua gradevolezza, un suo fascino anche, insomma, soprattutto, ripeto, per la splendida fotografia. Si parla di a un funerale, diciamo, della mamma di una bambina di 9 anni, e si presenta una specie di avventuriero, insomma,
che un imbroglione,
un piccolo imbroglione di mezza tacca, pure simpatico, insomma, perché Ryan O'Neill, interpretato da Ryan O'Neill. E questo viene preso, forse, insomma, qualcuno pensa che possa essere il padre occulto della bambina, perché questa donna, insomma, aveva avuto delle relazioni recenti, e allora i parenti non trovano di meglio di dire: perché non accompagni Eddie dalla zia nel Missouri? Siamo nel Kansas, siamo durante la Grande Depressione, precisamente il film ci indica il 36 come anno, diciamo, di edizione. Ora lui, comunque un po' titubante, dice: ma io devo fare molti giri. Comunque accetta con l'idea poi di scaricare la
bambina, sbolognarla alla prima occasione,
appena sarà possibile, insomma, metterla su un autobus, insomma, no, non diciamo in maniera cattiva, assolutamente, pensa di liberarsene. Se non che questa ragazzina si dimostra molto più tenace,
più sveglia,
e molto più sveglia di quello che lui pensasse, insomma, che vede che era un piccolo imbroglioncello che vendeva Bibbie alle vedove dicendo che il marito in vita l'aveva ordinato, insomma, e quindi faceva comprare queste Bibbie.
Sì, perché dagli annunci funebri dei giornali lui ricava il nome della vedova.
Quindi si recava e vendeva queste Bibbie. E devo dire, lo faceva pure con grazia e con intelligenza. Insomma, sta bambina capisce l'antifona e a un certo punto lo aiuta a fare questo tipo di operazione e rivendica un credito di $200.
Tra l'altro riuscendo a fare una specie di accertamento fiscale volante ad ogni visita, quindi addirittura modulando il prezzo di vendita a seconda dell'abitazione nella quale veniva proposta la vendita.
Quindi è una bambina di 9 anni molto scaltra. Tra l'altro è interpretato da Tatum O'Neill, che è la figlia nella vita
del
protagonista. Ovviamente tra i due si crea sempre di più un affiatamento, un affetto,
una complicità,
insomma, anche perché questa bambina più di una volta gli chiede: ma tu non è che sarai tu mio padre? Ah no, assolutamente no. Ma guarda che ci siamo visti, forse, chissà, insomma, gli butta lì vari input che lui produce.
Anzi, non solo, mai. Chi gliela affida dice: ah, ma guarda, hai staccato la capoccia, insomma, gli dice addirittura, sì, insomma, sì. Si sospetta che ci siano anche dei segnali genetici
esatto.
A riprova di ciò.
Ma lo sospetta anche la bambina, quindi la bambina cerca comunque, pur insomma dovendosi arrendere alle sue negazioni, però insomma dentro di sé comunque cerca di stabilire, e lentamente ce la fa, un rapporto padre-figlia. Questo è un film sul rapporto padre-figlia, sostanzialmente, su quello che si va delineando, insomma. E lei riesce con abilità addirittura a sventare un fidanzamento, gli costruisce proprio una trappola con una procace signora che lui aveva rimorchiato, no, durante il viaggio, durante, perché non dimentichiamo che era road movie, quindi aveva trovato una ragazza frivola, prosperosa, che però lui...
In una festa di paese, una specie di sagra paesana.
La invita a farsi un viaggio, insomma, comunque pensa di essere in grado di
tra l'altro attrice di questa parte Madeleine Kahn, che poi si renderà famosa in un altro bianco e nero celeberrimo, che è quello di Frankenstein Junior.
Sì, esattamente. Mentre bisogna dire che Tatum O'Neill, pur facendo tanti film dopo, l'unico film forse diciamo degno di nota è Basquiat, che io ricordo, insomma, di altri di capolavori non me ne ricordo, insomma, di film. Ha fatto molti film d'azione, molto... mentre invece nel caso di Ryan O'Neill, poi ne parleremo, insomma, ha avuto i suoi quarti di nobiltà ed è stato un attore, insomma, sicuramente importante negli anni 70, insomma.
Tra l'altro, tornando un attimo a Tatum O'Neill, cercarono insieme con Bogdanovic di ripetere il grande successo di Paper Moon con un altro film,
Vecchia America,
bravissimo, di qualche anno dopo, che però insomma un altro mezzo fiasco, certo.
Sì. Che non era neanche un film da buttare via, intendiamoci, assolutamente
sì.
Perché c'è la regia, c'è la capacità, diciamo, anche di appassionare, le storie c'è. C'è purtroppo però, ecco, i canoni di Hollywood che ritornano in maniera abbastanza banale, ecco, com'è questo film, molto brioso, molto anche divertente in certi momenti, ma che traccia delle strade che viste, insomma,
niente di nuovo sotto il sole. Se poi pensiamo che nello stesso anno, e ne abbiamo parlato tempo fa, sempre in uno splendido bianco e nero, c'è un altro film che ha qualcosa che lo ricorda, che è Alice nelle città, cioè c'è sempre questo road movie tra un adulto.
Allora, c'è anche un aneddoto diciamo su questa storia, insomma, di Alice nelle città. Wenders era andato in America con l'intenzione di girare Alice nelle città e per un momento, per diverse settimane, entrò in crisi perché venne a sapere che era in gestazione questo film sul rapporto, appunto, tra un adulto e una bambina. Però poi capì, e gli fu fatto capire, che il film era tutta un'altra cosa.
Sì, un'altra ambientazione.
Era tutta un'altra ambientazione, tutti altri significati
anche sociali, certo,
sociali. E quindi si convinse, diciamo, lo stesso a fare Alice nella città, che pure partiva dall'America. Perché altrimenti, insomma, stava quasi per desistere proprio da questa sua intenzione di fare Alice nella città. Comunque, il film, diciamo, non c'è molto da dire su questo, è un'operina gradevole, che ha anche divertenti, diciamo, situazioni, per esempio questa l'architettura di questa bambina con un'amica, con un'amichetta, diciamo, che era al seguito di questa signora, insomma, come riesce a favorire un incontro con, perché questa è una ragazza, insomma, abbastanza avventuriera, insomma, e quindi gli riesce a organizzare un appuntamento con il portiere dell'albergo dove sono, e fa in modo che lui diciamo che
ci caschi dentro, insomma,
se ne accorga, e Moses era questo personaggio, Moses Spray, e quindi si indigni e la mandi a quel paese, insomma, praticamente.
E in qualche maniera anche liberando la sua nuova amichetta da certe incombenze, perché faceva un pochettino da schiavetta, insomma.
Faceva da schiavetta, infatti, sì. Comunque, insomma, il film, tra varie vicende, poi a un certo punto in Missouri ci vanno, effettivamente, perché lui non riesce a togliersela di mezzo, quindi alla fine decide di portarla alla zia in Missouri. La zia l'accoglie, ma lei scappa dopo pochi minuti e lo raggiunge.
Tra l'altro lui la consegna dalla zia, anche perché è andato in fumo un grosso affare che avevano costruito insieme, e si ritrova un'altra volta spiantato, ancora peggio di come quando si erano conosciuti.
Insomma. Perché le truffe alcune gli riuscivano, altre no. Insomma, quindi diciamo che chiaramente si ritrova spiantato, si ritrova, e comunque lei lo insegue di nuovo, gli dice: mi devi sempre comunque $200. E insomma, fatto sta che i due ripartono insieme.
Lui non sa dirgli di no, perché
non sa dirgli no, ma perché in fondo anche lui è coinvolto.
No, e poi lei in maniera molto, come dire, efficace gli fa trovare nel cruscotto della macchina una fotografia con lei scattata nella,
che aveva fatto in una giostra, diciamo, in una specie di, dove avevano tra l'altro litigato, perché mentre lei ammirava il presidente Roosevelt, no, lui per niente, insomma,
certo, lui era molto più
era
pragmatico,
molto più...
e cinico.
Sì, più cinico, lei invece da bambina invece ammirava che poi, insomma, il presidente per eccellenza della Grande Depressione era Roosevelt, che poi fece molto per l'America.
Sì, infatti se vogliamo anni. Questo, vogliamo trovare dei risvolti, come dire, sociali, sì. È ovvio che
Eddie
un pochettino rappresenta la fiducia nel domani che questo nuovo presidente sembrava manifestare.
Cioè, sì, come
il famoso New Deal.
Ne parlammo nel famoso Come eravamo, no? Alcune settimane fa,
certo,
che era
con
uno
la
dei
stessa...
punti di riferimento della militante, diciamo, di sinistra
interpretata da Barbara Streisand,
che peraltro ho letto proprio oggi che considera il finale di quel film assolutamente impossibile e quindi lo sta revisionando addirittura Barbara Streisand
a distanza di 50 anni.
Non gli
è andato nessuno
molti
giù.
Molti ripensamenti.
Beh, diciamo. D'altro canto anche lo stesso Sidney Pollack aveva avuto molte riserve, no, quando il film venne distribuito.
Sì, anche se poi alla fine si convinse a distribuirne una 2 ore su 3, aveva fatto di 3 ore, il film spiegava molto meglio le motivazioni nelle 3 ore, insomma. Comunque, tornando al, appunto, quello era un film che invece si inquadrava sicuramente nella nuova Hollywood, pur strizzando l'occhio al grande pubblico. Questo è un film che vuole, insomma, divertire e anche, diciamo, così, in qualche modo, parlando della Grande Depressione, quindi dando anche un occhio sociale, no, a quello che l'America era, che una certa America, appunto, è stata, che in fondo non va dimenticata, quindi ha pure dei meriti, se vogliamo, anche in qualche modo descrittivi, no, di un periodo, di un'epoca. Rimane un'operina gradevole, sicuramente molto ben recitata, l'affiatamento appunto tra padre e figlia nel film si vede molto bene, le disavventure sono spesso divertenti, ma il film manca di anima.
Ha detto che contrariamente a quello che succede ogni tanto quando ci sono protagoniste minorenni o soprattutto così bambine, che non ha quella spocchia, quell'atteggiamento indisponente che spesso le bambine o i bambini che recitano...
No, assolutamente, anche se il film lo disse Bogdanovich, loro pensavano molto a Shirley Temple.
Certo, Riccioli d'Oro.
Pensavano a Riccioli d'Oro, hanno pensato anche a questa figura di attrice... bambina, insomma, che comunque
sì, però forse ecco proprio memori dell'esperienza precedente con Riccioli d'Oro, poi alla fine lei da adulta diventò una grande attrice, insomma, alla fine è una recitazione calibrata e non mai debordante, insomma.
Sì, tra l'altro io credo alla radice, diciamo, di tutto ciò, anche considerando la biografia di Tatum, credo che questo fatto di non aver avuto un vero successo nel cinema l'abbia pesato, perché addirittura nel 2020, all'inizio della pandemia, è finita in overdose.
Insomma, una vita abbastanza particolare, poi fu la moglie di John McEnroe, il tennista, molti ricordano che fu la prima fidanzata di Michael Jackson, insomma...
ma questo non neanche lo sapevo.
No, comunque, intendo dire, insomma, cioè, è ovvio che è una persona che, stando spesso, suo malgrado, sotto... i riflettori, alla fine probabilmente non era in grado di gestire bene.
Si è un po' persa, tant'è vero che poi la cosa che mi ha colpito è che con il padre aveva chiuso e riprese invece i rapporti dopo molti anni a seguito di questa grave malattia, diciamo, dovuta all'overdose, insomma, che lei arrivò in coma per diverso tempo fu salvata in una clinica e poi riallacciò i rapporti con Ryan O'Neill, che peraltro è più che ottantenne,
sì,
e
sì,
che ha avuto pure lui delle vicende anche di salute piuttosto pesanti, leucemia e così via.
Che poi lui divenne famosissimo con Love Story, no?
Lui praticamente ebbe il suo quarto di nobiltà con Love Story l'anno precedente. E fu scelto per questo, ma soprattutto però è il fatto che poi lo scelse Kubrick
per Barry Lyndon.
Lì è stata la sua apoteosi, anche perché in questo film Barry Lyndon lui dà veramente prova di capacità attoriale di grande livello, insomma, e quindi rimane appunto.
Beh, qui diciamo è bravo perché fa quello che vorrebbe essere il furbacchione, che poi trova una più furba di lui.
È meno furbo di quello, infatti si vede molto spesso, è divertente perché si vede lui che si ritiene, insomma, ad aver detto la battuta definitiva e lei che lo gela con un'altra battuta e lui non sa più
deve
che
abbozzare,
dire.
Deve abbozzare, sì, sì.
Deve abbozzare, insomma.
Ma anche perché forse in questi casi lui deve riconoscere un patrimonio genetico che ritrova in questa ragazzina e quindi è inevitabilmente certo. Benevolo nei confronti di una possibile, se non probabile, figlia, insomma, no?
Certo, certo. Vabbè,
insomma, comunque, al di là del fatto che per esempio Mereghetti, che non è che sia la Bibbia, però gli dà addirittura tre stelle, forse perché vede questa bella, come dire, il ritmo, penso che venga premiato, insomma, il fatto che è un film che non c'ha mai cadute di ritmo.
Ma
appunto.
È comunque un buon film, eh?
Sì, sì,
cioè,
sì.
Non è che dobbiamo.
Però ecco, ovviamente da un cinefilo come Peter Bogdanovich era lecito pretendere.
Di più, certo.
Soprattutto dopo che aveva iniziato con Ultimo Spettacolo, insomma. Ma in realtà poi lui, per certi versi, è un cineasta che, come un po' la protagonista femminile di questo film, no? Che è partito alla grande e poi dopo non è riuscito nel corso degli anni a mantenere la stessa, come dire, bontà di prodotti che l'avevano caratterizzata all'inizio, insomma.
Certo.
Ci sono altre buone commedie. Io per esempio ricordo con piacere un film in cui credo che sia l'ultima interpretazione da attrice di Audrey Hepburn, che era E tutti risero, che poi c'era anche Ben Gazzara, insomma era un film molto interessante, ma comunque parliamo di ormai 40 anni fa. E niente, poi per il resto ha fatto sempre un pochettino film da commedia. Una cosa che ricordo molto interessante da lui diretta, ma lì era proprio lo script che era molto buono, curò la regia della trasposizione cinematografica del famoso spettacolo teatrale Rumori fuori scena e riuscì a mantenere sullo schermo il ritmo e la frenetica appunto caratteristica di questo brillantissimo pezzo teatrale che invece diciamo sul grande schermo rischiava di perdere efficace. Però ecco, insomma, sì, effettivamente poi se pensiamo che lui anche come critico cinematografico aveva fatto cose importanti, insomma, aveva insomma, ricordiamolo l'intervista che aveva fatto a Hitchcock, insomma, a Truffaut, insomma. E aveva tutte le caratteristiche per fare veramente il grande salto, e cosa che purtroppo poi alla fine non si è mai
completamente realizzata, sì, infatti. Comunque, insomma, si tratta di un film che va comunque ricordato. Che è gradevole,
è un piacere per gli occhi, perché ripeto, poi questi paesaggi della provincia,
ma soprattutto è un film che vale per la splendida fotografia, che purtroppo il piccolo schermo
non rende
molto meno. Io ricordo che mi colpì per la splendida fotografia, cioè, non a caso c'era l'Astro Kovacs,
come dicevamo
inizialmente. Per il resto c'è poco da dire.
Ricordiamo ancora, a proposito di Peter Bogdanovich, che poi tentò di ripetere il successo dell'ultimo spettacolo con Texasville, che praticamente era la prosecuzione, ma diciamo che lui era molto legato alla protagonista femminile di quel film, ha avuto una storia con Sybil Shepherd, e quindi insomma fu un pretesto per riallacciare i legami con lei, insomma, più che
però
altro.
Purtroppo non c'era più la magia in Texasville, io me lo ricordo, era un film piatto.
Spesso il rischio o dei sequel o dei remake, insomma, è sempre quello, insomma.
È un talento che si è subito venduto all'industria.
Insomma. Certo, certo. E io in fase di commento privato con te dicevo, siccome lui era uno che amava la bella vita, le belle donne, ovviamente quando ha visto un po' di dollari che gli venivano offerti dagli studios non si è fatto troppi scrupoli.
Ha scelto quel tipo di vita. Peccato, sì, perché invece era un intellettuale ed era, a parte, stato anche un critico appunto importante.
Amante della Nouvelle Vague, insomma, ammiratore
del... era una persona che poteva dare di più, sicuramente ha dato meno di quello che poteva.
Tra l'altro purtroppo ci ha lasciato ormai quasi 2 anni fa, nel gennaio del 2022 che ci ha lasciato. Allora, caro Marcello, il film, diciamo, avendo una trama abbastanza, se vogliamo, esile e facilmente, come dire, raccontabile, non ha ulteriori spunti dal punto di vista della narrazione?
Assolutamente no.
Quindi a questo punto, se sei d'accordo, io, nonostante appunto il tempo ci sia, però non essendoci altro da dover aggiungere, non allungherei il brodo, ma passerei direttamente a quello che sono i classici momenti conclusivi della nostra rubrica, visti in prima visione. Vi ricordo una striscia settimanale con la quale radiocittaperta.it, grazie al contributo di Marcello Gerardi, esperto cinefilo, ogni settimana propone un film di 50 anni fa, offrendone appunto la disamina, una critica, un racconto, notizie utili alla bisogna, corredato dalla colonna sonora relativa al film. Il tutto poi va a ricondursi ad un podcast che viene messo a disposizione, disponibile nella pagina, nella homepage di radiocittaperta.it, nell'apposita sezione speciali. Anzi, ne approfitto perché qualcuno mi ha scritto che fa fatica a trovarlo. Vi consiglio di andare giù in fondo alla homepage, dove c'è un banner, cioè una sezione dove c'è scritto speciali. Andando a cliccare su speciali troverete appunto tutti i film di cui abbiamo trattato con Marcello da 3 anni a questa parte, ovviamente in ordine dal più recente, l'ultimo del quale si è parlati andando a ritroso, dove appunto in questi speciali troverete la locandina del film, il trailer, la sinossi del film e ovviamente il file audio del podcast. Quindi chi vuole può andarsi anche a recuperare pellicole degli anni scorsi delle quali abbiamo parlato. Chiusa questa lunga parentesi, la rubrica Visti in Previsione ha questo nome appositamente perché il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi ebbe l'occasione, all'epoca della proiezione in prima visione dei film di cui parla, l'opportunità di assisterne appunto nello splendore del grande schermo, e ci racconta ogni volta in quale sala cinematografica la cosa avvenne.
Sì, io lo vidi al Cinema Rialto.
Cinema Rialto, molto conosciuto.
Cinema facevano questi film, insomma.
A proposito di cinema d'essè, che chiamavamo cinema d'essè, nel circuito del Rialto, ricorderai benissimo, c'era anche il Nuovo Olimpia vicino al Parlamento.
Sì,
il Nuovo Olimpia mi è capitato molto di recente di andarlo a rivisitare, a distanza veramente di più di 40 anni, ed ho notato con piacere che la sala è molto ben attrezzata, le poltrone sono comodissime, lo schermo è di quelli giusti, belli, grandi, avvolgenti.
Ci sono andato anche io,
e devo dire, insomma, che è stata una piacevole sorpresa, perché poi, tra l'altro, essendo appunto dedicato ai film d'autore, insomma, il comfort di una sala è comunque apprezzabile, soprattutto pensando che quello invece era un po' un pidocchietto all'epoca di quando lo frequentavamo.
Sì. No, ma è molti anni che è cambiato.
Sì, è stato chiuso per lungo tempo, poi si è saputo riciclare, insomma, e tiene duro, tiene botta, ecco, questa è la cosa importante, che è ancora aperto il Nuovo Olimpia.
Sì,
mentre invece purtroppo il Rialto da te citato, purtroppo è stato come tanti, purtroppo chiuso.
Una trentina d'anni che
sì,
non c'è
ormai,
più.
Ormai non abbiamo più notizie. L'ultimo passaggio che riguarda appunto la rubrica Visti in prima visione all'interno della Bottega del Forno è un giudizio in stellette che Marcello esprimerà riguardo questo film, mutuandolo dalla webzine Slow Cult, Lento Fluire del Sapere, di cui è ormai storico collaboratore.
Sì, ma diciamo, considerando i pregi soprattutto estetici di fotografia, vado a 3 stelle.
Ottimo, concordo. sono d'accordo con te, insomma è un film che comunque, tra l'altro, questo lo ricordiamo sempre perché è uno dei, come dire, delle eventuali domande che ci si pone in questi casi, è un film che proprio per le sue caratteristiche non ha perso, diciamo, lo smalto dell'inizio, insomma, tale era e tale è rimasto, nel senso che è un film che l'usura del tempo non l'ha subita più di tanto, insomma.
Sì, certo, assolutamente.
Allora, abbiamo ascoltato questo brano che appunto si intitolava It's Only a Paper Moon, che è stato anche portato al successo da Billie Holiday, e adesso noi ci salutiamo con un altro estratto sempre dalle, diciamo, musiche del film, che sono musiche dell'epoca. Questo brano si intitola About a Quarter to Nine. Chi lo esegue è la cantante Ozzy Nelson, e con questo brano noi andiamo a salutare il nostro Marcello Gerardi, gli diamo appuntamento alla prossima settimana e lo ringraziamo come sempre per la presenza. A presto,
e buona
Marcello.
Prosecuzione.
Grazie a te, ciao.
A presto, ciao.
A quarter to nine, my loving arms are gonna tenderly twine around you, round a quarter to nine. I know I won't be late, 'cause at half past eight I'm gonna hurry there. I'll be waiting where the lane begins, waiting for you on needles and pins, and then the world is gonna be mine. This evening, about a quarter to nine.
RadioCittàAperta.it, la tua radio online.